andiamo a risalutare, lo abbiamo sentito prima a Teleclub, lo risentiamo però adesso a Radio Tutto Napoli, per gli amici di Radio Tutto Napoli, il procuratore aggiunto della DDA di Napoli, Giuseppe Visone. Dottore, buonasera di nuovo, eccoci
qua. Buonasera a lei.
Grazie, con me Gregorio Morrone e Fabio Zizzolfi. Allora, proprio in questa trasmissione, un po' di tempo fa, quando si riparlò di situazioni arbitrali dopo la partita con l'Atalanta, io feci una domanda molto netta al dottor Visone: ma può andare un avvocato in procura e portare un esposto? La risposta fu chiara, assolutamente sì, poi bisognerà capire se ci sono i termini per indagare e le situazioni. Un avvocato di Verona lo ha fatto, è andato alla procura di Milano. Perché è andato alla procura di Milano? Perché la partita si giocava a Milano ed era Inter-Verona. È andato a quella procura, ha trovato un magistrato come il dottor Ascione, che ha lavorato in questi 18 mesi. E allora io rifaccio la stessa domanda al dottor Visone che feci un po' di tempo fa: ma se domani arriva un avvocato napoletano che va in procura a Napoli, per cui, anzi a Bergamo dovrebbe andare in quel caso, per Atalanta-Napoli, potrebbe riaprirsi un altro filone o no? Visone, mi dica lei.
No, certo, dipende da che cosa c'è nell'esposto, cioè, certo. Si valuta, si verifica e si fanno i dovuti riscontri. Evidentemente nell'esposto presentato a Milano c'erano i margini per non solo aprire un fascicolo, che è atto dovuto nel momento in cui viene presentata una denuncia, certo, ma c'erano elementi da approfondire che evidentemente hanno fornito un quadro, come dire, importante da un punto di vista investigativo. Fermo restando che rispetto all'indagine di Milano sto ascoltando ricostruzioni, illazioni, come dire, ridimensionamenti che sono assolutamente frutto di pure congetture, perché allo Stato nessuno può conoscere, se non il magistrato inquirente e la polizia giudiziaria, quello che nel fascicolo c'è, il tipo di indagini che sono state fatte, perché dalla contestazione mossa a Rocchi poco si comprende, se non una delle ipotesi di reato su cui si sta lavorando. Quindi credo che chi si sta lanciando in previsioni oppure forme di ridimensionamento o
notizie,
con
diciamo,
quanto accaduto nel 2006, secondo me fa un'operazione che non è corretta, perché si fonda sostanzialmente sul nulla. Fino a quando non avremo la possibilità di conoscere gli atti e la mole di investigazioni che sono state fatte, nessuna ipotesi può essere fatta.
Dottore, perché Rocchi non va dal PM, che poi rimane Ascione fino a quando poi lui prenderà questa nuova strada, perché ricordiamo è stato eletto andrà a Roma per questa nuova visione che sarà europea, addirittura per lui un grande passo avanti per la sua carriera. Però in questo momento perché non si presenta Rocchi, secondo lei?
Ma innanzitutto è una scelta difensiva assolutamente, sì, assolutamente legittima. Io mi limito a riportare quanto ha riferito il suo legale, cioè sì, che non vogliono fare un interrogatorio al buio, perché si tratterebbe di un interrogatorio senza conoscere il materiale investigativo a carico del suo assistito, perché gli interrogatori cosiddetti investigativi che vengono fatti nel corso delle indagini sono interrogatori che vengono fatti senza conoscere il materiale che la procura in quel momento ha a disposizione, e quindi è una scelta prudenziale del suo legale assolutamente legittima.
Gregorio,
sì,
domanda.
Dottore, ci risentiamo, prima eravamo in TV, adesso in radio. Io le faccio una domanda molto semplice, l'ho fatta all'ospite di prima. Secondo la sua esperienza e la sua formazione, dato che si parla di truffa, fa pensare che logicamente ci sono più imputati, c'è anche un beneficiario
eventuali, imputati,
secondo
diciamolo.
Lei, scopriremo presto le carte appena ci saranno rese pubbliche, ma secondo lei c'è la possibilità che siano coinvolti dei club in quanto affini a questo modus operandi di Chinedi, di Rocchi e compagnia bella, perché sembra che l'indagine sia allargata a più nomi, quindi ci saranno proprio dei club che in certo qual modo possono avere dei danni
coinvolti
da questa inchiesta?
Ma io questo no, ovviamente non lo posso sapere, certo. Sta di fatto che certamente il reato contestato è un reato di pericolo, ma dolo specifico, quindi c'è una finalità volta ad alterare una competizione, nel caso di specie una partita o più partite. Evidentemente ci sarà una finalità o ci sarà un beneficiario, questo è evidente, però da qui a dire chi è il beneficiario, qual era la finalità, non è possibile affermarlo, perché l'unico dato che abbiamo è la contestazione, cioè l'invito a comparire che è stato notificato a Rocchi, da cui non si evince questo tipo di dato. Quindi, ripeto, ci muoviamo nell'ambito delle congetture, se facciamo delle ipotesi, a me non va di fare questo tipo di congetture.
Certo,
di fatto, ripeto, che quello è un reato di pericolo, ma a dolo specifico, quindi ci deve essere una finalità, che è quella volta appunto ad alterare il risultato, quindi una finalità oggettiva che l'indagato voleva perseguire, è evidente che ci debba essere, altrimenti
allora,
non c'è
sì.
la configurabilità del reato.
Allora, Fabio Zizzolfi, però Gervasoni sarebbe pronto a rispondere al PM di Milano, mentre Rocchi, come abbiamo detto, non si presenterà. Fabio Zizzolfi per il dottor Visone, vai.
Professore, buonasera innanzitutto. Allora, negli anni abbiamo visto la difformità che esiste spesso tra quella che viene chiamata la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva. La mia curiosità è, nel rifondare questo calcio, perché adesso ormai siamo arrivati agli sgoccioli dove bisogna devastarlo totalmente per rimetterlo su, potrebbe essere una soluzione quella, non dico di fondere la giustizia ordinaria con quella sportiva, ma almeno di renderla cooperante e magari univoca in una scelta?
Guardi, io da tempo dico che se si vuole riformare il calcio bisogna riammodernare e ristrutturare le sue istituzioni. Mi riferisco agli organi di vigilanza che in questi anni non hanno funzionato e agli organi di giustizia sportiva. Però lei deve sapere, perché molti non lo sanno, che dal 2006 in poi c'è un espresso divieto a che magistrati della giustizia ordinaria possano accedere alla giustizia sportiva.
Credibile.
È previsto un divieto nella circolare per gli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, quindi alla giustizia sportiva possono accedere soltanto avvocati o comunque giudici di altre magistrature, ma non chi fa per mestiere, ad esempio, il requirente. Questo evidentemente è un limite che riscontriamo e che evidentemente è inciso sul funzionamento della giustizia sportiva negli ultimi 20 anni.
Dottore, sono sempre Gregorio, allargando gli scenari, che succede se verrà appurato che c'è stato un tentativo andato anche a buon fine di un cambio di un risultato nei confronti di chi ha giocato le scommesse su quella partita, che a un certo punto può sentirsi truffato in prima persona quando quella partita non ha avuto uno svolgimento reale, quindi potrebbe esserci,
o regolare,
potrebbe esserci perfino una class action se qualcuno ha perso
questo,
dei soldi.
Questo sicuramente ci potrebbero essere, certamente, oppure sicuramente l'associazione consumatori potrebbe costituirsi parte civile nei confronti di chi quella frode ha posto in essere, perché le associazioni consumatori sono per esempio portatrici di interessi esponenziali, quelli appunto dei consumatori e nel caso di specie degli scommettitori. Con riferimento alle azioni individuali le vedo più complicate, perché insomma richiederebbero una prova in termini di nesso e causalità piuttosto ampio, mentre per quanto riguarda le associazioni di consumatori certo potrebbero costituirsi parte civile nel caso in cui ci fosse un processo.
Allora, facciamo giusto altre due domande, poi salutiamo il dottor Visone, sostituto procuratore della DDA di Napoli. Allora, io la faccio molto larga. Lei che idea si è fatto di questa situazione? Siamo ancora agli albori o questa situazione si limiterà agli arbitri?
Ma io credo che, insomma, per la mia esperienza, credo che le scelte che sono state fatte sono, come dire, foriere di determinazioni poi definitive in tempi brevi, quindi credo che poi la conclusione delle indagini arriverà a stretto giro, quindi me l'aspetto per la per l'estate, non oltre, insomma, non
chiudere
credo che
subito.
Non credo che si vada tanto per le lunghe.
Fabio Zizzolfi.
Più che altro è una curiosità sempre inerente a questa situazione, perché laddove poi viene appurato che non si tratta solo di Rocchi, perché come dicevamo nell'intervento precedente, Rocchi è l'uomo del comando, ma non può essere lui solo, si tratta di un sistema arbitri, e a quel punto lì, se viene alterato totalmente l'AIA e la categoria arbitrale, poi nel rifondare il calcio da dove si deve ripartire, tenendo sempre presente che laddove la giustizia ordinaria non può mettere mano.
Ma guardi, io sono dell'idea che bisognerebbe dare maggiore autonomia e indipendenza all'associazione, diciamo all'organizzazione arbitrale, nel senso che fino a quando ci sarà una dipendenza, sia in termini economici, sia in termini di carriera...
Di professionismo?
Io penso che il professionismo sia un passaggio inevitabile, cioè occorre dare autonomia gestionale, ma soprattutto economica agli arbitri, perché soltanto liberandoli dal vincolo di carriera e al vincolo economico probabilmente si riesce a garantire un innalzamento dell'indipendenza e un innalzamento della professionalità. Questo è sicuramente un passaggio inevitabile. Stiamo parlando, diciamo, del quinto settore economico del paese. Il calcio muove interessi stratosferici. Il fatto che ci siano istituzioni, come dire, bizantine, e che vi siano gli arbitri siano gli unici dilettanti in un sistema iperprofessionistico, è oggettivamente un'anomalia che, secondo me, chi vuole mettere mano alle strutture del calcio non può, diciamo, più obliterare.
30 secondi,
sì,
dai.
No, siccome lei è uomo dello Stato, no? È favorevole eventualmente a un commissariamento da parte del governo, sia della FIGC che dell'AIA?
Ah, bella questa.
Guardi, io credo che veramente siamo all'anno zero, che probabilmente il commissariamento potrebbe essere una soluzione, nel senso che veniamo da fallimenti sportivi, da fallimenti organizzativi, da un ritardo enorme nel settore dell'impiantistica, rischiamo di perdere l'europeo, diciamo rischiamo di non arrivare pronti all'europeo 2032, cioè quindi... Oltre che i fallimenti dal punto di vista sportivo, sia delle nazionali che dei club, quindi credo che veramente forse un azzeramento potrebbe essere una nuova ripartenza.
Allora le chiedo di ascoltare soltanto se ha ancora 30 secondi, perché arrivano da una fonte anonima molto bravi colleghi di Fanpage che stanno lavorando molto sulla cosa. C'è una fonte anonima che ha già parlato con il PM Ascione. 6 ore di deposizione. Allora, inchiesta arbitri, uno dei testimoni racconta la sua deposizione sulle bussate, quelli del circolino di Rocchi che si giravano a guardare il gobbo e beneficiavano del suggerimento al VAR erano più di una ventina. Il codice dei segni a Lessone esisteva, ma non tutti ricevevano i suggerimenti di Rocchi o di altri, quelli che erano rivolti solo agli amici. Chi non si piegava a questo metodo veniva esautorato. All'epoca c'era già un grosso malumore nel resto del gruppo degli addetti al VAR, anzi la definirei una ribellione totale sotto traccia della componente sana del gruppo. Secondo questo testimone, che riferisce di non avere mai ricevuto suggerimenti in sala VAR perché faceva parte del gruppo dei ribelli tra virgolette, a girarsi verso la vetrata erano solo quelli che sapevano che avrebbero ricevuto delle dritte. Per me la frode sportiva è evidente, dice questo testimone. C'è stata un'alterazione del campionato, ma poi valuterà la magistratura. Queste stesse persone quest'anno stanno commettendo molti errori perché non beneficiano più dell'aiuto dai supervisori, che però erano presenti solo ad alcune partite, in linea di massima quelle che interessavano club importanti, in cui, come per esempio Udinese Parma, che non era un match di cartello, si voleva aiutare qualche amico addetto al VAR a fare bene per poi fare carriera. Io ero uno dei ribelli rispetto a Rocchi e l'ho pagata molto cara. Sono stato male anche a livello psicofisico perché ho un forte senso della giustizia e non riuscivo ad accettare quello che si stava accadendo. Questo signore parla anche di questo campionato. io non chiedo niente al dottor Visone, se vuole dire qualcosina la dice lei, che ne pensa?
No, però questa deposizione sembrerebbe orientata verso l'interno, quindi più una questione più diciamo di gestione del, sì. della carriera degli arbitri, quindi insomma mi sembra più una fonte ecco di quel tipo, però io diciamo non sono abituato a certo, maneggiare con grande carte. Cura le fonti certo. anonime, quindi francamente non mi sento di andare oltre.
Grazie di cuore a Giuseppe Visu. Sì, sì, dica.
Aspettiamo fiduciosi gli esiti, diciamo, e poi li valuteremo.
Io sono convinto che il dottor Visone sotto sta sperando proprio di parlare con Ascione. Vabbè, ci vediamo. Grazie, dottor Visone. Grazie.
Buon pomeriggio.
Grazie. Ragazzi, che vi devo dire? Insomma, noi abbiamo fatto il nostro con una super puntata perché abbiamo avuto due begli ospiti e credo che questa settimana, scusateci se anche da parte di Difendo la Città parleremo un po' di meno di calcio, però io voglio continuare col filone arbitrale. Fabio, che ne pensi? Un minuto a testa, tu e Gregorio e poi andiamo verso la chiusura, dai.
Trevisione ha toccato dei punti che noi, insomma, sono qualche giorno che ne parliamo, no? Sì. Professionismo, io lo chiesi ieri a Bruno Giaquinto, secondo me il professionismo non può essere lontano dal futuro di quello che è il calcio, perché è assurdo pensare che l'unica componente non professionista all'interno di un mondo che manovra cifre astronomiche. Inoltre ti fa anche capire che ci sono situazioni assurde, perché sai, quando prima tu dicevi le dichiarazioni di questa fonte che dice io ero uno dei ribelli, e mi riporta un po' alla vecchia Democrazia Cristiana, no? Che sì. era fatta di tante correnti all'interno. Cioè anche lì ti fa capire che purtroppo gli interessi personali tante volte sono superiori a quelli che devono essere gli interessi della comunità.
Greg, intanto scusatemi perché è uscito anche Zappi, perché ha avuto oggi l'udienza al CONI per la questione dei 13 mesi, ha detto quello che mi ha ferito di più è sentirmi descrivere come un abusante delle proprie funzioni e sleauro, uno che ha violato l'articolo 4 del codice di giustizia sportiva. Prima che un arbitro ha aggiunto Zappi, sono un uomo di profondi valori, sentirmi condannato a 13 mesi che per l'AIA e il sistema